Per tutti i diavoli sta per cominciare Storytell, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo del fumetto. Ve lo consiglia Sergio Bonelli, editore.
Radio Popolare, Popolare Network, le 16:31 di minuti di questo sabato 4 di giugno, un sabato dove sopra le nostre teste il cielo un po' è sereno e un po' no, ma a noi questo non importa. Questa è Storytella, come tutti i sabati dalle 16:30 circa alle 17:30, un viaggio in compagnia, come dice il claim, di autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. La cosa interessante di queste puntate che si avvicendano ogni sabato è che ci permettono di entrare all'interno di un mondo che è quello di chi crea i fumetti, e quindi noi che li leggiamo, che magari stiamo per cominciare a leggerli, cartacei, digitali, come ci pare, abbiamo modo di conoscere un po' meglio il lavoro di tutte queste persone. E la persona che oggi ci parlerà del proprio lavoro, della sua storia articolata di uomo eclettico che si è destreggiato o che, come dicevamo fuori onda prima, ha imparato l'arte della sopravvivenza in vari campi, e Gianfranco Manfredi, che le persone che ascoltano Radio Popolare conoscono. Buongiorno e buon pomeriggio,
ciao,
Gianfranco.
Ciao, ciao.
Allora, come stai?
Bene, più che destreggiato, sinistrato, ma comunque...
Gianfranco Manfredi è un uomo che con le parole può insegnare tante cose a tutti noi, e quindi oggi avremo modo, grazie alla sua anche capacità di grande improvvisatore, in fondo tutti improvvisiamo quando parliamo in qualche modo.
Sì, beh, quella è la salvezza, perché sennò la tristezza del mondo robotico programmato, no? Cioè, bisogna anche un po'... come viene, viene, poi dopo se viene male fa niente.
Proviamo, sinistreggiamoci insieme anche oggi. Beh, allora, Gianfranco Manfredi, tu non lo sai, perché noi abbiamo parlato di diverse cose fuori onda che un po' alla volta poi emergeranno anche all'interno della trasmissione, però è uno di quegli autori che... si è presentato più volte anche nella mia personale biografia sin dagli anni 70, perché prima con un film che è della fine degli anni 70 che si intitolava Liquirizia, poi con un disco di un gruppo italiano i cui testi erano stati scritti da Gianfranco Manfredi in un'occasione, il disco era Passepartout e il gruppo era la premiata Forneria Marconi.
E la copertina era di Andrea Pazienza, vorrei ricordarlo perché è stato ricordato di recente.
Eh sì, sarebbe nato qualche giorno fa e purtroppo ci ha lasciati prematuramente, ma è un segno molto profondo quello nel mondo dei fumetti di Andrea Pazienza. Quella copertina poi in particolare era molto divertente, sia la parte sul fronte dove c'era la PFM che rubava, sia quella sul retro dove loro erano inseguiti dai gendarmi. Che ricordai di quel periodo, musicalmente parlando, visto che tu con la musica hai avuto a che fare non solo come paroliere ma come autore completo?
Sì, quel periodo io ho già fatto diversi album come... autore, quattro, diciamo. Il primo in realtà molto prima, perché nel 72 era un LP a diffusione militante per scopi di finanziamento di varie iniziative sociali che si chiamava La Crisi, tanto per debuttare bene. E anche quello era già, se vuoi, mi indicava una certa vicinanza al fumetto, perché la copertina la fece Guido Crepax, l'autore di Valentina.
Certo.
E quindi in quel momento a Milano c'era anche molto rapporto tra tutti i vari settori della cultura e spettacolo. Si mangiava spesso al Ticinese, si conoscevano i pittori che abitavano al Ticinese, i pittori venivano a fare le copertine dei dischi. Insomma, c'era anche un senso di comunità artistica che oggi forse un pochino si è sperso, cioè tutti i mondi confinavano, il teatro, la scrittura, eccetera. Le prime recensioni, diciamo così, di Annacci le fece Luciano Bianciardi, l'autore della Vita Agra, uno dei romanzi memorabili su Milano che si può leggere ancora oggi e si ha un ritratto perfetto dello spirito, diciamo, di Milano. E così, insomma, quel mondo lì. E poi negli anni di cui invece parlavamo adesso, quelli del disco della PFM, credo che la premiata cercasse in quel momento proprio di avvicinarsi a questo mondo un po' alternativo che emergeva. Pensavano di fare delle cose anche con dei testi meno canzonettistici, un po' che richiamassero anche un po' certi
paradossi, assurdità di Frank Zappa, eccetera. E quindi il progetto fu quello. Poi dopo, quando seppi che faceva copertine, che avrebbe fatto copertina Andrea Pazienza, fui molto contento, perché ad esempio uno dei brani si chiamava Sulla mosca e sui dolci, e mi era stato ispirato da un fumetto di Moebius che faceva queste creature volanti su queste cose, e quindi era anche un po', fino allora il linguaggio un po' surreale per noi era stato quello di Dylan, no? Da quel momento, io credo che il fumetto degli anni 70 ci aveva dischiuso nuove prospettive del surreale, in un senso visionario di apertura al sogno, non necessariamente collegato al sociale, tra l'altro questo va anche detto, perché anche se sia Pazienza che altri battevano la strada del sociale, anche un po' del generazionale, dello sviluppo dei linguaggi, però c'era una grande apertura immaginativa che andava oltre, anche ripescava dal passato. Ricordo i bellissimi disegni di Pazienza su Chaplin o su Totò, no?
Sì, è vero, sì. Beh, lui aveva questa grande capacità, era veloce e sapeva anche inquadrare delle cose che magari in qualche modo sintetizzavano anche un sentire, mentre i francesi come Moebius, che hai citato, Druyer, tutta la scuola di metal urlana era pura capacità visionaria. Ricordo un'intervista di Moebius, che era anche piuttosto spiritoso, sempre con grande garbo, che diceva: per tanti anni ho fumato l'impossibile, poi ho smesso e tutto quello che avevo visto fumando l'impossibile l'ho messo nei fumetti.
Fussy about where it lands, it'll find you hiding no matter where you stand. It's gonna rain, brother, and it's gonna rain hard. When the blues comes calling with his...
Storitella, viaggio in compagnia di autori, personaggi FN nell'universo dei fumetti, oggi in compagnia, in studio con noi, con Gianfranco Manfredi. Questo era un brano di Rory Gallagher, uno dei grandi, non solo virtuosi, ma comunicatori, che attraverso la propria chitarra, che lui suonava giorno e notte, ha fatto conoscere al mondo il blues, o fatto conoscere anche a se stesso un po' meglio quanto blues scorreva nelle sue vene. Questo disco, Calling Card, fu prodotto da uno che col blues aveva a che fare relativamente, ma probabilmente anche più di ciò che sembrasse, che era Roger Glover, il bassista di Deep Purple, un uomo nato verso la fine di novembre. Non è l'unico nato verso la fine di novembre, perché stiamo per rivelarlo, ma c'è scritto anche su Wikipedia, possiamo dirlo, anche Gianfranco è nato verso la fine di novembre, in quella stagione che spinge a stare un po' 26. Più tranquilli, esatto, il 26 novembre, un po' tranquilli a scrivere.
C'è la stagione del blues, non so quando, è nato Ben Harper, che sono rimasto estasiato
il mese prima.
Dal suo ultimo disco, però...
Il mese prima. Sì, siamo lì, siamo anch'io, perché sono nato in quei giorni anch'io, tutti autunnali. Ma torniamo a parlare del lavoro di Gianfranco Manfredi. Dicevo in apertura di trasmissione, parlavo del suo eclettismo, si è parlato della musica, si può parlare anche del cinema, volendo.
Beh, il film che avevi citato tu prima, Le querizze da Bizzarro, film con Salvatore Samperi, con cui ho avuto più che un rapporto di lavoro, eravamo proprio amici e mi ha anche insegnato il lavoro del cinema, perché mi conosceva come cantante. Poi un giorno mi ha detto: perché non ti fermi a Roma, che mi serve uno sceneggiatore?
E così
c'ho una camera di sotto, e dice: gira da una parte o dall'altra. Sono rimasto 3 anni a Roma, e per dire anche com'era l'apertura in quegli anni. E l'Equirizia voleva essere un discorso un po' spaesato sull'origine del rock italiano, che coincide praticamente con l'origine del 45 giri, cioè siamo verso il 58, quegli anni lì, che improvvisamente la provincia si popolava di gente col ciuffo, ecco, a Milano si era sul confine di essere considerati dei teppisti, Celentano, Gabber, si esibivano ancora un po' ricchi, Gianco, nelle feste
scolastiche, a ragioneria, poi al Moreschi, no? Perché, e infatti allora ripensando a quelle cose ci è venuto in mente di fare un film che contrapponesse la classe dei liceali che facevano Godot, Bertolt Brecht, queste cose qua, no?
Ai ragionieri.
Ai ragionieri che invece facevano il rock and roll. E poi c'era Teo Teocoli nel film che faceva appunto questo imitatore di Elvis all'italiana. Però poi in realtà, siccome io poi d'esperienza ero abbastanza fresco dell'esperienza del Parco Lambro, e quindi in questo spettacolo di rock del fine anni 50, in realtà ci abbiamo messo anche, siamo divertiti a fare anche molto a fine degli anni 70, quindi c'era la canzone un po' pesante dell'epoca, ma all'epoca non era così pesante, perché il pezzo, uno dei pezzi finali che canta Ricky nel film si chiama Siamo tutti nella merda, no? Che, cioè, che sarebbe stato, all'epoca avrebbero arrestato tutti probabilmente.
Sì, sì, era un rock and roll vero, mi ricordo, c'era benissimo quella scena, sì, sì. C'era anche qualcuno che probabilmente vestito con un tutù faceva dei saltelli qua e là, c'erano dei momenti anche di surrealismo puro.
Si chiamava Sergio Dipinto, quell'attore lì, sì.
Insomma, David Bowie avrebbe suonato alla festa di fine anno di ragioneria e non di liceo scientifico. Quindi non l'avrebbero voluto, a meno che non avesse deciso di fare Baldi Brecht. Allora, ecco, ma Bowie avrebbe
fatto. In realtà, quando ha fatto Absolute Beginner, siamo rimasti tutti abbastanza allibiti dal fatto che nel film David Bowie canta Volare. Tra l'altro, riascoltare quell'incisione è davvero stralunante, perché la tecnica inglese nel cantare è sulle varianti di tono, di timbro, diciamo. E quindi, mentre noi tendiamo un po', anche cantando, un po' sempre al recitativo, no? E difficilmente cambiamo timbro sillaba per sillaba all'interno della stessa parola, quindi ascoltare Volare da David Bowie è una cosa che manda al manicomio, perché l'accostamento ci fa tilt.
Sì, beh, c'era già stata una tragica esperienza, ma dico così, ma in senso ironico e affettuoso naturalmente, con Ragazzo solo, ragazza sola, che era Space Oddity col testo di Mogol, che Bowie canta, lo fa professionalmente, però come dici tu, certo. A un certo punto si ha una sensazione come per dire va bene, magari riascoltiamo però l'originale, che va bene lo stesso. Ma noi oggi, oltre a parlare di musica come abbiamo fatto, di cinema come abbiamo fatto, parleremo anche di fumetti. Allora, questo perché? Perché se volessimo provare a sintetizzare in meno di un'ora, con il tempo che abbiamo a disposizione con Storytella, tutta il background, la biografia professionale di Gianfranco Manfredi, non avremmo il tempo. Allora, parliamo di qualcosa che ha fatto quando, a partire dagli anni 90, fece il suo ingresso al mondo dei fumetti. Naturalmente parleremo anche dei romanzi di Gianfranco Manfredi. Anzi, decidi tu, vuoi parlare prima dei romanzi o dei fumetti? O insieme?
Andiamo sui fumetti.
Andiamo sui fumetti. Il
romanzo è una pagina.
sì, sono tante pagine. Ma... Sì, ok, va bene, a te la scelta. Quindi dai, fumetti, parliamo un po', parlaci tu di come avviene che Gianfranco Manfredi, perché l'episodio di Samperi, quando nulla è reale tranne il caso, mi veniva da pensare, è molto bello, è molto simpatico, però nei fumetti andate in un altro modo.
Ma nei fumetti io avevo, dopo l'aver lavorato nel cinema, avevo lavorato anche parecchio in televisione, tra l'altro su cose collegate ai fumetti, perché avevo fatto lo sceneggiatore della serie Valentina, serie che poi in Italia è andata verso, andava terza serata, diciamo, e gli episodi duravano 22 minuti, avevano 4 interruzioni pubblicitarie, erano girati un po' tipo videoclip, perché era un po' il momento, quindi fondamentalmente non si capiva una mazza, però era molto seguito per la venusta di Demetra Hampton, e quindi avevamo un pubblico notturno di adoratori delle tette, fondamentalmente. Però insomma è stata un'esperienza molto interessante, poi era la prima volta che si faceva fumetto in televisione.
E è andata anche molto bene, perché questa serie si vendette in 18 paesi del mondo. Avessi visto i diritti sarei stato contento, invece ovviamente non ho visto neanche una.
Ma arriveranno, vedrai.
No, no, sulle cose italiane sì, ma sul sistema di vendita del prodotto televisivo nel mondo è quello che è stato scoperto dai processi recenti, cioè le scatole cinesi, società che vende a società, che vende a un'altra società, che vende a un'altra società, che si rivendono tra di loro, alla fine non sai chi ti deve pagare, quindi non ci hai pagato.
E quindi rimani così.
Non importa, si fa questo lavoro per la gloria, si sa. Detto questo, una volta che avevo finito Valentina, io avrei voluto portare in televisione Il Grande Black, un fumetto che mi era piaciuto fin da bambino, e un produttore mi aveva detto: c'è un'idea, perché devo fare una coproduzione col Canada. Io ho detto: Il Grande Black. E quindi sono andato a parlare con l'editore del Grande Black, Casarotti, della Dardo, e detto Pucci, e persona simpaticissima, veramente adorabile. E lui mi ha detto, forse consapevole che i film, chissà quanti saranno andati a dire, lo facciamo, poi non si fanno mai i film, cioè se ne parla, ma fare film in Italia di quel tipo è difficile. E ha detto: perché non fai un fumetto? Allora io avevo un'idea per una serie televisiva piuttosto fumettistica sull'onda, diciamo, di Ghostbuster, e quindi un po' sull'umorismo che allora si definiva demenziale. E quindi ho detto: sai, ho cominciato a scrivere questa cosa qua, ho detto: vabbè, facciamo un fumetto. E quindi ho tramutato queste sceneggiature in fumetto, e poi il fumetto ha fatto circa 26-27, non so, mi ricordo, più qualche speciale, abbastanza divertente, si chiamava Gordon Link. E poi scoprì che anticipò quello che poi venne definito il trash, perché loro stavano in una città che si chiamava Interland, che era la città dell'immondizia, quindi era sempre in mezzo all'immondizia, e il fumetto citava anche film di serie Z, tipo il primo film di Clooney, I pomodori assassini, eccetera, no? Quindi era in quello spirito lì, che poi gli anni subito dopo è stato denominato trash. Poi a un certo punto ho avuto la sorpresa che ho conosciuto Sergio Bonelli, che credo conoscesse già le mie canzoni, perché mi ha salutato come se sapesse chi ero, ma comunque Sergio era informatissimo su qualsiasi cosa ci fosse a Milano, aveva una competenza assoluta, cinema, musica, di tutto. E quindi mi ha detto se mi interessava fare delle sceneggiature di Dylan Dog, cosa che fu una specie di piacevole pugnalata alla schiena, nel senso che Gordon Link, gli ultimi numeri, diciamo che vendeva sulle 25.000 copie, cosa che all'epoca era poco, e Dylan Dog ne vendeva sulle 700.000, no? Quindi, d'altra parte, siccome io già avevo fatto un po' di televisione, quindi alle platee grosse un po' c'ero abituato, e Dylan Dog mi era piaciuto da quando l'avevo letto, essendo sempre stato un fanatico dell'horror, mi sono messo a fare Dylan Dog per una quindicina di numeri. Poi sono cominciate altre cose, poi Sergio mi ha detto, fin dall'inizio: se hai un'idea tua, dammela. E allora gli ho parlato di quest'idea che avevo di Magico Vento, cioè un personaggio di ex soldato diventato sciamano Shu, cioè dei Lakota, e perché ero anche sempre stato un appassionato del western. Certo, anche lì mi venivano un po' i brividi, perché andare a proporre un western a casa di T.J. Tex, insomma, era spericolato. Però io pensavo che si potesse rivitalizzare il West, anzitutto parlando di più degli indiani, e poi, seconda cosa, mettendoci un pochino di umori horror. È una cosa che avevo in testa, però casualmente quando uscì il primo numero di Magico Vento uscì praticamente insieme al film di Jarmusch con Johnny Depp,
Dead Man Walking.
Dead Man Walking. E che era in bianco e nero come il fumetto Bonelli,
E tra l'altro l'eroe, anche se non gli somigliava affatto, perché il Magico Ento era ispirato, diciamo, all'ultimo dei Moicani, no?
Daniel Day-Lewis,
però invece aveva altre sintonie, perché insomma Magico Ento al primo numero, che io avevo già scritto, è come se nascesse di nuovo, perché un cadavere che esce tutto insanguinato dai rottami di una locomotiva saltata per aria, ha una scheggia di ferro rimasta conficcata nel cervello, viene salvato da uno sciamano indiano e vive una nuova esistenza avendo perso la memoria della precedente. E nel film di Jarmusch il personaggio è di fatto un cadavere ambulante che viene ammazzato dopo da Mitchum, no? Dopo,
sì, ci sono molti punti in contatto, è vero.
E poi anche questa filosofia del suo modo conosce gli indiani, c'è questa filosofia un po' anche desolata, un tipo di melanconia vista dal punto di vista indiano, però non dal punto di vista del cinema epico alla Peckinpah. Quindi insomma ho detto, beh cavoli, si vede che questa cosa qui era nell'aria e può essere un nuovo modo di raccontare West. Poi al di là di questo, Magico Ento ha preso poi la sua strada autonomamente, in casa editrice non solo Sergio ma anche Decio Canzio era perplesso che io gli desse troppo una caratteristica da nativi americani, perché mi diceva adesso i fumetti con gli indiani sono noiosi, perché ci serve l'indiano buono e l'indiano cattivo, l'indiano cattivo va ucciso, l'indiano buono è uno che fa il servitore dei bianchi, quindi è antipatico anche lui, quindi perché parlare degli indiani? Ecco, invece proprio in quel momento lì, come ultimo arrivo del sbarco editoriale del mondo che prima era stato hippie e che io ho frequentato un po' con gli indiani metropolitani, no? Degli anni 70, e poi con quella che era stata anche un po' la New Age, cioè nuovi interessi sulla spiritualità, le librerie cominciarono a popolarsi di libri sugli indiani d'America. Ricordo a Feltrinelli c'è una sezione apposita di libri sugli indiani, sui nativi americani, i riti della Sacra Ruota, eccetera, eccetera. Fatto sta che questa cosa, anche questa evidentemente era un po' nello spirito dell'epoca. Ho scoperto da subito, cosa che non mi sarei mai aspettato, che tra le lettere che ricevevo almeno il 40% erano lettere di donne. E mai esistita una cosa del genere in fumetti tipo Tex, nel senso che oltre a Tex in sé, ma in genere il western è stato sempre un genere eminentemente maschile, no?
Sì.
Come pubblico. E invece evidentemente attraverso questo discorso un po' più che inseriva questi elementi tra virgolette della spiritualità e della visione, poi anche il fatto che Ned era un personaggio molto romantico con i capelli lunghi sempre al vento, fatto sta che si è guadagnato anche un pubblico femminile che ringrazierò sempre e che ha annunciato anche una nuova stagione anche non solo nel fumetto ma nell'editoria, credo, perché oggi ci troviamo che quando si parla di lettori in realtà si dovrebbe parlare di lettrici, perché l'80% dei lettori sono lettrici, leggono quasi
notevole.
Solo le donne,
non solo i libri, quindi anche i fumetti.
Nei fumetti c'è ancora una resistenza,
un avamposto
maschile, però ci sono fumetti in Bonelli come sì, Giulia eccetera, sì. Giulia eccetera. E comunque già Dylan Dog aveva moltissime lettrici, quindi sicuramente da Dylan Dog in poi c'è stato questo ingresso prepotente, che poi è diventato anche non solo di lettori, è diventato di disegnatrici, di sceneggiatrici.
Vero.
Eccetera.
È sabato pomeriggio, là fuori in qualche modo è primavera, sono le 17 in punto, rispondo a un'ascoltatrice o un ascoltatore, non si firma, che mi dice: caro Maurizio, Bowie cantava Brecht ed erano le canzoni che a lui più piacevano, lo so, Infatti prima lo dicevamo, se avesse voluto fare un concerto rock and roll doveva suonare alla festa di fine anno dell'Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri, invece con Brecht poteva andare al liceo classico, scientifico o anche artistico. Cosa dici, Gianfranco?
Ah, sicuramente. Vabbè, ma sicuramente Bowie poteva fare
qualsiasi cosa, è vero. E quello che abbiamo ascoltato invece
anche
si chiama...
il corso di Radio Elettra Marte, cioè...
era un mio sogno da bambino fare il corso per radio amatore, perché c'era una fotografia che mostrava uno che costruiva un'antenna lunga 80 metri e io volevo captare le onde degli alieni, ma non l'ho mai... Tu hai mai fatto un corso Radio Elettra? Sarebbe stato interessante.
No, però ho conosciuto persone che stavano sulle onde corte tutta la notte. Una volta uno mi ha messo lì, mi ha fatto sentire, cioè, è una cosa strana, cioè un miracolo se ogni tanto si sentiva qualcuno in mezzo a tutto. Improvvisamente si parlava con quello. Se pensi oggi cosa è diventata la rete, allora l'idea di riuscire a parlare con una persona dall'altra parte del mondo era una meraviglia assoluta,
no? Assolutamente, assolutamente. E, mi hai fatto però ripensare appunto a quegli anni avventurosi e di pionieri delle onde corte, anni in cui specie nei film prendevano piede autori e compositori che riuscivano a evocare, anche essendo italiani, magari come Ennio Morricone, le atmosfere del Far West, che io ho ritrovato anche in questo brano, Madarnak, si intitola, di Laiko Felix, che è un violinista, un virtuoso, che lavora spesso con una grande orchestra, evocando in qualche modo, magari anche involontariamente, il Far West. Però lui è serbo e mi spinge a parlare di uno degli autori con cui stai lavorando tu, intendo dire disegnatori, per uno dei tuoi personaggi che attualmente vivono nelle edicole e anche nelle mani di chi li legge, oltre in quelle di chi li crea, ovvero Adam Wilde, il personaggio, Darko Perovic, l'autore, serbo anche lui, che tutte le mesi fa le copertine di Adam Wilde.
Sì, inoltre devo aggiungere, forse chi non lo sa ancora gli farà piacere, che Magico Vento è a cui già aveva collaborato Darko ai disegni nell'ultima parte di Magico Vento. Magico Vento si concluse al numero 130 più uno speciale, il ciclo narrativo. Sono tanti 130 numeri. E poi cosa è successo? Che ha cominciato a vendere all'estero, in parecchi paesi, a un certo punto è uscito anche negli Stati Uniti con un piccolo editore di San Diego. Comunque mai io avrei pensato che un western finisse negli Stati Uniti, ma d'altra parte neanche avrei pensato che uscisse in Finlandia, in Turchia, in India l'anno scorso è arrivato al quarto numero, nel sud dell'India, vicino a Calcutta. Non so se si dice Calcutta o Calcata, ma comunque
insomma. Ma siamo abituati a dire Calcutta, quindi continuiamo così.
Ecco. Curioso, questo significa che poi il West continua a avere, anche se un po' meno frequentato dal cinema, milioni di appassionati in tutto il mondo. Quindi a un certo punto, con i fumetti spesso succede che magari uno conclude una serie perché voglia anche di raccontare qualcos'altro, però non si riesce a concludere perché poi c'è l'effetto nostalgia, ci sono le ristampe, nel frattempo vale eccetera eccetera, e poi le insistenze dei lettori che se lo ricordavano fosse la loro prima lettura da piccoli, e quindi negli anni questa insistenza a un certo punto... Io certo ero molto più disponibile, ma in Bonelli mi ha detto: ma riusciamo, facciamo le nuove storie di Magico Vento. E quindi adesso con Darko Perovic stiamo lavorando a un ciclo di 4 episodi che riprendono Magico Vento dall'anno stesso in cui era cessata la serie, 1880, e quindi si svolgono tra sud degli Stati Uniti e Messico nel 1881, perché Magico Vento, al contrario di altri fumetti, ha una sua cronologia.
Questo è importante.
Ma questo ci vorrà qualche anno per vederlo. Invece questo mese qui, tra una settimana, nello spazio tra un turno elettorale e l'altro, uscirà in libreria un volumone
grosso, molto bello, che ripubblica un ciclo di 5 episodi di Magico Vento, che è stato più il ciclo più strappacore per i lettori, perché racconta completamente tutte le guerre delle Black Hills, cioè non solo il famoso episodio di Custer a Little Bighorn, ma anche la battaglia precedente tra Crook e Toro Seduto e Cavallo Pazzo a Rosebud, e poi l'episodio dolorosissimo della morte di Cavallo Pazzo, episodio che fece andare in lutto tutti i lettori. E dopo che morì Cavallo Pazzo, anche se la serie andò avanti per un altro anno e mezzo, perdemmo da un mese all'altro 5.000 lettori, perché si erano talmente emozionati che forse uno, molti avranno pensato che era finita, altri avranno pensato probabilmente: oddio, adesso ci va a raccontare anche Wood e Nick, e non finiamo più di piangere, perché era evidente che a un certo punto nella decisione di concludere Magico Vento c'era anche questa, che io dico, da qui in poi tutta la storia dei Lakota è una storia di un olocausto.
Vero.
È una storia di sterminio, e quindi anche gli umori ironici che ci sono in Magico Vento attraverso il personaggio di Poe, certi umori sentimentali, gli umori misteriosi, quelli della visione, rischiava tutto di diventare una serie da funerale, insomma una pausa andava fatta. Però io credo che rileggere in grande formato questi episodi anzitutto fa vedere il meglio dei disegnatori della serie, cioè Goran Parlov, Pasquale Frisenda, ha fatto anche la copertina, Bruno Ramella, che è stato, diciamo, quello che ha creato il personaggio graficamente, Stefano Biglia, Talami, me ne dimenticherò qualcuno, ma comunque diciamo che quei 5 numeri consecutivi erano una serie nella serie, un romanzone epico, e riuniti in un unico volume e con un formato grande che permette di vedere con una fantastica stampa il disegno proprio nei dettagli anche minimi dei piccoli segni, è come leggere una cosa nuova. Poi è guarnito anche di un appendice a colori con tavole inedite che non avevo mai visto neanch'io, che avevano fatto i disegnatori per conto loro, e questa è un'altra stravaganza che però al di là, non lo dico chiusa la parte promozionale, è una stravaganza tipica invece di questi giorni qui, di questi anni qui, e cioè che i fumetti che noi, soprattutto in Bonelli, ma non solo in Bonelli, avevamo pensato come cose povere da edicola, povere non perché non qualitative, non
popolari,
fatte bene,
popolari.
Eccetera, ma popolari, che costassero poco per un pubblico da edicola. Oggi sono sbarcati anche abbastanza trionfalmente in libreria, e avendo accumulato generazioni e generazioni di appassionati, si privilegia il prodotto da collezione, quindi la bella confezione che permette di gustarsi in altro modo la stampa, il disegno, eccetera. E quindi è diventato un prodotto quasi di elite, anche se è lo stesso. E quindi questo è un fatto abbastanza inatteso. Io un pochino ci ho ragionato, perché secondo me è un po' lo stesso con la musica, no? La musica, quando è iniziato 45 giri eccetera, era proprio per andare verso qualcosa che fosse più in direzione del mercato popolare, la canzone da 3 minuti, non la grande orchestra ma il piccolo gruppo, cioè si andava verso il popolo in questo modo. E in realtà oggi gli amanti del rock, della musica, del jazz eccetera, anzitutto quelli del jazz sono
rimasti gli unici che comprano i CD, perché il resto dell'altra musica la puoi sentire e scaricare.
Il jazz, forse il jazz è classica.
Il jazz o vai ai concerti oppure ti porti il CD a casa, se no non lo senti. Quindi il jazz c'ha tutto un nuovo risveglio. Insomma, mi pare che anche nella musica c'è un cammino, non so quanto buono, qualitativamente sì, ottimo, e poi si possono godere delle ottime cose. Da un punto di vista del popolare, visto che siete anche Radio Popolare, bisognerà pensarci su molto bene, perché popolare e elitario insieme è una strana cosa, è un ossimoro.
A proposito di musica che un pubblico di appassionati, che magari è già qualche annetto sul groppone, continua a comprare, qualche anno fa venne ristampato Wish Over Here dei Pink Floyd, e era un doppio CD, perché c'era anche la versione dal vivo prima ancora di fare l'originale, cioè quella su disco, e poi c'è questa versione di Wish Over Here in cui c'è un assolo di violino di Stefan Grappelli, un grande del jazz, però si era persa. All'epoca in cui, una quindicina d'anni fa più o meno, forse qualcosa di meno, uscì la biografia dei Pink Floyd scritta dal batterista, non era più stata ritrovata. L'hanno ritrovata dopo, l'hanno messa nel CD, ed è una cosa molto bella da sentire, perché lui improvvisa semplicemente, lo chiamarono in un studio, si mise a improvvisare e creò questo assolo, si fece pagare molto, questo è stato dichiarato da Roger Waters, l'unico che coi soldi ha sempre avuto qualche idiosincrasia molto netta, però improvvisando creò appunto questo punto di contatto tra il jazz e il rock. Mentre non si improvvisa per niente in un lavoro come quello dello sceneggiatore di fumetti, Gianfranco Manfredi non solo è uno sceneggiatore molto attento, meticoloso, che fa incontrare la storia e la fantasia, ma ha anche curato in ognuno dei personaggi, poi adesso li elenchiamo perché ne abbiamo citati solo due, ma parleremo anche degli altri, ha sempre curato una rubrica, quella che una volta era la rubrica della posta, che è diventata la rubrica degli approfondimenti o quelli storici che permettono di dare delle informazioni più a chi legge, con grande attenzione, grande pazienza e anche grande professionalità.
Ma siccome io quando scrivo, avevo detto prima che avevo lasciato l'università quando facevo il ricercatore. Però quando uno fa il ricercatore ce l'hai dentro, la ricerca non ti abbandona mai. E quindi io ho sempre studiato, ho continuato a fare ricerche, per conto mio, anche indipendentemente dalle cose che scrivevo, che facevo, eccetera, per miei interessi. E quindi io mi documento molto quando scrivo una storia, poi magari solo un decimo della documentazione che raccolgo finisce nella storia. Certe storie magari sono proprio una scusa per studiare, perché questa roba qua non so niente, scriviamo la storia, lui dice scrivi la storia sulle robe che sai già, no, invece preferisco il contrario. E poi devo dire che questo lavoro mi è stato molto facilitato dalla rete, perché quando ha debuttato la rete, e la rete ha debuttato proprio mentre usciva Magico Vento, io ricordo i primi tempi che scrivevo questo fumetto western, andavo a cercare foto del western, repertori, eccetera. C'era ancora la carta con i buchi di lato, la stampante, mi ricordo che se stampare, c'era una storia ambientata in una miniera, avevo trovato un sito americano dove c'erano foto storiche di miniere, e quindi io poi dopo scaricavo queste foto in attesa che la macchina la stampasse, andavo di sotto, fumavo sigaretta, facevo il giro del quartiere, andavo al bar, eccetera, tornavo, la macchina come stava stampando sta cosa qua, no? Poi fortunatamente le cose sono molto migliorate tecnologicamente, non solo, ma tutte le biblioteche piccole americane di paese eccetera hanno cominciato a pubblicare memoriali locali di persone eccetera, e la storia d'America si è completamente ribaltata, sono nati i primi grandi studi di storia sociale americana, e cioè si è visto che in America si sono sperimentati nell'epoca del Far West e dopo, insomma per buona parte del Novecento, una tale quantità di sistemi comunitari, di modi di vita, eccetera, e tutta questa qui era una grande miniera di suggerimenti per le storie. Ecco, nel frattempo poi la rete si è sempre più sviluppata anche sul piano visivo, per cui
certo.
Oggi si può fare un fumetto esattamente come ricordo le mie prime esperienze di cinema, quando ho collaborato oltre che con Samperi, per esempio una volta c'è lavorato a un progetto con Nanni Loi che voleva fare un film ambientato a Milano e andammo a vedere Quarto Giaro, c'era stato un episodio in cui un cinema porno a luci rosse vicino alla stazione centrale, c'era stata un'ispezione della polizia e tutti erano stati portati fuori lungo il muro del cinema, la parete, con le mani contro la parete, perquisiti, come chissà che cazzo pensavo di trovare, qualche goldone di qualcuno che magari che andava lì per altri motivi, ma non vedo. Comunque c'era stata questa terribile la persecuzione contro quelli che andavano nei film porno. E allora ricordo che Nanni Loi disse andiamo, e siamo andati a quel cinema lì per vedere lui come era la parete, studiare le cose. Poi si informò e quella sera il film era Clito, la Venere del Sesso, si chiamava il film Clito, e quindi poi cercò di vederlo anche sto film Clito, vabbè, insomma, per dirti, per una scena che magari sarebbe durata nel film 2 minuti, ecco, giornate di documentazione per vedere i posti eccetera, e a me questa cosa è rimasta appiccicata dentro, per cui poi io tutte le volte che scrivo una storia mi tuffo in internet e cerco immagini, posti, luoghi, perché è molto meglio fare muovere le persone, i personaggi in un luogo che tu vedi com'è e che ti dà già suggestioni di oggetti, di posizioni, di spostamenti nel posto. È un po' come fare cinema, no?
Certo.
Tutto acquista maggior vivacità. Il numero di Adam Wilde, che è uscito oggi per esempio in edicola, è appena uscito, che si intitola La Medusa Immortale, e si intitola La Medusa Immortale perché un giorno mia figlia mi manda via rete una fotografia della Turritopsis, una medusa che ha una specie di cuore rosso, e dice guarda, vatti a vedere, a leggere cos'è sta Turritopsis. Sono andato a leggere, effettivamente questa medusa è una medusa che ha la possibilità di rigenerarsi quasi in un loop perpetuo. Quando arriva allo suo stato massimo di sviluppo e di invecchiamento, comincia a regredire fino allo stato di polpo. Ah. E quindi va avanti. In teoria questo processo può ricostituirsi all'infinito. Allora, questa idea della medusa legata all'immortalità, questo continuo viaggio avanti e indietro nel tempo, anzitutto mi ha fatto vedere la medusa, che era talmente bella che ho detto devo fare un fumetto questa medusa, che poi è di pochi millimetri nella realtà, ma insomma nel mio fumetto è come Moby Dick, cioè una medusa enorme, gigantesca. E ho detto questa è l'occasione per fare una storia visionaria completamente schizzata. E siccome uno dei disegnatori fosse più giovane, ma uno sicuramente dei più creativi che ho conosciuto ultimamente, che lavora con Adam Wilde, il sassarese Antonio Lucchi, e ho detto beh, qui adesso Antonio Lucchi si scatenerà con uno stimolo così. E in effetti è venuto fuori un numero che ci hanno anche autorizzato in Bonelli a trasgredire la solita gabbia, le tre strisce eccetera, e quindi è un numero abbastanza, oltre che spettacolare, sorprendente. Se uno lo apre fa fatica in certe pagine a capire che è un fumetto Bonelli, perché certe pagine proprio esplodono, non c'ho neanche le vignette, è proprio una continua visione. E quindi, insomma, tutto questo per dire che la documentazione non è solo essere precisi, che quell'anno lì ci deve essere quell'aereo lì, quella pistola, la Colt 45 è fatta così, il Winchester 70 è fatto in un altro modo, che erano sempre state le fisse dei lettori dei fumetti, no? Che erano maschi e soprattutto sulle armi, sulle divise, se uno ne sbagliava una scrivevano no, non era così, non potevano avere quelle lì. Ricordo una volta una proiezione di Apocalypse Now, uno si è alzato e ha detto no, ma gli americani non avevano quegli elicotteri lì, quelli lì sono filippini. E certo, quello lì stava là, gli elicotteri affittati filippini, doveva fare Coppola, cioè non girava. Ecco. Però ecco, questi c'erano i militaristi della documentazione, sono sempre, protestano se uno non è precisissimo. C'è un altro modo di usare la documentazione, cioè come stimolo per la fantasia. Questo a me è il modulo che mi piace di più. Delle volte proprio da un'immagine, da un animale, da un paesaggio, da una cosa ti può venire fuori una storia.
Verissimo. Noi purtroppo stiamo già arrivando in dirittura d'arrivo. Oggi è stato con noi Gianfranco Manfredi a Storytel. Abbiamo viaggiato con l'autore Gianfranco Manfredi, con i personaggi Gianfranco Manfredi. Beh, non abbiamo citato quelli che ci sono stati tra Magic Convento e Adam Wilde. Li citi tu?
Tra Magic Convento e Adam Wilde è stata un'impresa spericolata, ma che fortunatamente è piaciuta. E cioè, io ho raccontato con Volto Nascosto la prima guerra coloniale italiana in Etiopia contro Menelik II. Quindi personaggi italiani, un giovane anarchico romano che somiglia nel viso a De André giovane, che si chiamava Ugo Pastore, e poi questa serie è andata così bene che poi ne abbiamo, che era una, era in realtà un romanzone unico, un feuilleton con un inizio e una fine, e poi ha avuto un seguito perché l'ho mandato anche in Cina in un viaggio successivo. La serie si chiamava
Shanghai Devil.
So che ha fatto commuovere una ragazza cinese, perché una volta ero in un bar cinese e avevo appena preso la storia, la stavo controllando, è arrivata una ragazza riconosciuta a Pechino e è scoppiata in lacrime, non credeva che un italiano parlasse della Cina. E questo fumetto è stato anche presentato telematicamente a Pechino con l'ambasciata italiana, e io su questa cosa qua, anche perché sto a Milano, insomma, a questa cosa qui, che cominciamo a essere un po' meno ignoranti di storia cinese, di occuparsi di persone che sono milanesi e che sono maggioranza in almeno tre quartieri, tra cui il mio, mi sembra il minimo che si debba fare. Grazie.
Prima di salutarci Gianfranco, la sigla finale.
Giuda Ballerino, è finita Storytel. Viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo del fumetto. Sergio Bonelli editore vi aspetta sabato prossimo.
Questa è la sigla che chiude abitualmente Storytel. Io ringrazio Gianfranco Manfredi, è sempre un piacere starti ad ascoltare, anche perché i tuoi racconti si spostano, cioè rimane il personaggio lo stesso, il personaggio protagonista dei racconti Gianfranco Manfredi, che poi si sposta a seconda dei momenti, degli oggetti del racconto stesso, tra storie, storia e anche contesti diversi che in qualche modo tu riesci a far comunicare. Non è male questa trasversalità spontanea che da sempre ti contraddistingue.
Grazie. Beh, d'altra parte poi fa sempre la stessa cosa, occuparsi delle stesse cose tutta la vita è una rottura di scatole, quindi...
c'è chi ha questo temperamento, ma tu non hai questo temperamento, no. Anzi, tu ti occupi di tante cose, però contemporaneamente questo è il gran segreto che non rivelerai ancora. Come si fa? Non lo devi rivelare.
Credo sia l'effetto della medusa immortale.
Grazie alla medusa immortale, grazie a Gianfranco Manfredi, e noi ci sentiamo sabato prossimo con Storytel. Ciao Gianfranco.
Ciao.